voci del Grigione Italiano.
Circa 210 milioni di anni fa, un branco di dinosauri, sauropodi, bipedi ed erbivori si aggiravano sulle rive dell'Oceano Tetide. Le temperature erano torride, le acque calde e calme. Il loro incedere era lento. Dove stavano andando questi animali giganteschi? Erano forse in cerca di cibo? Stavano migrando con tutto il loro gruppo familiare? A queste e ad altre domande cercheranno di dare risposta gli esperti che dalla prossima estate saranno al lavoro nel Parco Nazionale dello Stelvio, in Alta Valtellina, per la precisione nella Valle di Fraele, dove nel settembre scorso è stata fatta una scoperta di importanza mondiale, migliaia di impronte lasciate nel Triassico da gigantesche creature. Buonasera da Alessandro Tini e ben ritrovati all'ascolto delle voci del Grigione Italiano. Di questo ci occupiamo in questa puntata. Nel settembre scorso, nella Valle di Fraele, all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, tra Livigno e Bormio, è stato scoperto uno dei più estesi e ricchi giacimenti di orme di dinosauri del Triassico superiore mai documentati in Europa. La scoperta, confermata dalle analisi svolte dal Museo di Storia Naturale di Milano, dal Muse di Trento e dall'Università degli Studi di Milano in collaborazione con la soprintendenza competente, rappresenta un patrimonio scientifico di valore mondiale. E allora diamo subito la parola al professor Cristiano Del Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano.
Questa scoperta è davvero eccezionale, non solo in ambito locale, perché si tratta del primo sito con orme di dinosauri della Lombardia, ma anche perché, per quanto riguarda il periodo di Triassico, i giacimenti con tante orme sono veramente pochi. I più famosi sono del Cretaceo, abbiamo anche la cava di Altamura in Puglia con migliaia di orme di erbivori, molto più evoluti naturalmente di questi. E il sito più famoso al mondo forse è in Bolivia, dove anche recentemente alcuni colleghi hanno pubblicato addirittura comportamenti di dinosauri carnivori presenti in grande quantità, sempre sotto forma di orme. Ma per quanto riguarda il periodo Triassico, non solo in Europa ma anche al mondo, questo sito è e diventerà probabilmente sempre più importante man mano che lo conosceremo, perché ricordo che le nostre sono state osservazioni preliminari fatte in una corsa contro il tempo, anzi contro la neve che stava arrivando alla fine di ottobre.
Parliamo di migliaia di tracce impresse nella roccia, ma che tipo di impronte sono? Ce le può descrivere?
Il sito è molto ampio ed è anche questo il motivo per cui ci sono migliaia di orme. Affiorano dei lembi di questa antica superficie calpestata lungo tutta la Valle di Fraele per una lunghezza di quasi 5 chilometri e ci sono al momento 20 punti di affioramento, potrebbero essere anche di più. Nei due che siamo riusciti ad esplorare anche con i droni, ci sono circa 1.500-2.000 orme per ciascuno dei due affioramenti. E la cosa curiosa che ha catturato la nostra attenzione fin dall'inizio è il fatto che la maggior parte delle orme, delle camminate, perché sono sequenze di orme molto ben visibili, indica uno spostamento da sinistra verso destra degli animali rispetto a dove sono ora le superfici. Quindi ci pare di capire che si trattava di gruppi di animali o gruppi familiari o addirittura branchi che si stavano spostando verso un'altra zona. In qualche caso si fermano e si raggruppano e anche questo sarà intrigante da studiare. E poi un altro fatto veramente notevole è che in questi gruppi di animali sono presenti anche dei giovani individui, perché ci sono orme più piccole della stessa forma.
Professor Dal Sasso, che creature erano queste? Abbiamo detto che si tratta di animali veramente grandi, bipedi, erbivori. Cosa possiamo dire?
Dallo studio preliminare delle orme, che sono molto allungate con dei talloni pronunciati e hanno quelle meglio conservate, mostrano almeno quattro dita artigliate, siamo giunti alla icnospecie più probabile, tra quelle già pubblicate, che sarebbe Pseudotetrasauropus. Questi sono nomi diversi da quelli degli scheletri perché c'è una nomenclatura parallela, in quanto non è possibile quasi mai associare le zampe di uno scheletro, di un dinosauro, alle orme che si trovano in giro per il mondo. Però diciamo che la maggiore affinità è con queste orme, che sono attribuite a prosauropodi, cioè dinosauri erbivori che camminavano con andatura prevalentemente bipede. E questo lo vediamo molto bene dalle tracce della Valle di Fraele. E quindi questi animali, dagli scheletri che conosciamo, trovati anche in Svizzera e in Germania, avevano dei colli allungati e delle teste abbastanza piccole. Sono infatti dinosauri che porteranno poi all'evoluzione dei più grandi sauropodi del Giurassico, come il famoso Brontosauro. In particolare, questi scheletri che ho menzionato sono stati classificati all'interno della specie Plateosaurus engelhardti e quindi sono attualmente i più probabili trackmaker, cioè i più probabili autori delle orme della Valle di Fraele.
Ecco, adesso però dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché non è che i dinosauri si sono arrampicati sulle rocce e con il loro peso hanno impresso queste orme sulle pareti montuose delle Alpi. Assolutamente non è così. Qui stiamo parlando di una situazione che si è venuta a creare milioni di anni dopo il passaggio di questi animali. E allora, come sono state lasciate queste tracce?
All'epoca quella che vediamo oggi, quella roccia dolomitica, era un fango carbonatico molto molto fine, portato dalle onde sulla riva di quale oceano? Dell'oceano chiamato Tetide, che era, diciamo, un lontanissimo antenato del Mediterraneo, anche se la distribuzione delle terre emerse sulla Terra era completamente diversa da oggi. C'era però una grande massa continentale verso nord, che si chiamava l'Eurasia, che era, come dire, la forma embrionale dell'Europa di oggi. Il nord Italia, in particolare la parte settentrionale della Lombardia, di altre regioni del nord Italia, si trovava proprio al limite fra terre emerse e oceano e quindi quello che vediamo oggi fossilizzato e portato in verticale dalle spinte che hanno portato alla formazione delle Alpi dopo molti milioni di anni dopo non sono altro che le spiagge di questo oceano di Tetide pietrificate insieme alle orme dei dinosauri che hanno camminato lungo la riva. Evidentemente in un momento in cui l'acqua dell'alta marea si stava ritirando e quindi il fango calcareo era reso plastico, molto morbido, da tanta presenza di acqua.
Queste tracce, queste orme sono arrivate ai giorni nostri. Come si sono preservate?
Beh, per lasciare orme che sono una traccia di per sé labile, che dura poco, ci vogliono delle condizioni particolari. Durante questa bassa marea l'insolazione era molto forte perché tutta la massa dell'attuale Europa si trovava più a sud, verso l'equatore, e quindi dobbiamo pensare ad un ambiente tropicale con una forte insolazione, faceva molto caldo, al punto che nel giro di poche ore questi fanghi calcarei indurivano un po' come la terracotta, diciamo così. Quindi quando poi tornava di nuovo l'acqua a depositare altro fango calcareo, nel frattempo questa superficie si era consolidata, per cui lo strato successivo ricopriva e proteggeva. Tant'è vero che nella Valle di Fraele abbiamo almeno 5 livelli fossiliferi calpestati, uno sopra l'altro. Sono livelli stratigrafici, come li chiamiamo noi. Possiamo seguire a ritroso nel tempo se potessimo idealmente sfogliarli di nuovo come le pagine di un libro. Naturalmente non rimuoveremo gli strati soprastanti alle orme perché sarebbe un lavoro impossibile immane. Ma ci accontenteremo, ne abbiamo già abbastanza, di studiare le orme che sono affiorate con l'erosione naturale del pendio.
E adesso apriamo una lunga parentesi. Dalla paleontologia ci spostiamo alla geologia e dobbiamo ricordare che la Valtellina è attraversata dalla faglia insubrica, nota anche come linea del Tonale, che è una delle più grandi strutture geologiche che aiutano a leggere la storia profonda delle Alpi. La possiamo descrivere come una vera e propria cerniera tettonica, una linea di contatto lungo la quale decine di milioni di anni fa si sono saldati due mondi geologici diversi, quello delle Alpi centrali, legato alla placca europea, e quello delle Alpi meridionali di affinità africana, nata durante la collisione tra Africa ed Europa, per dirla in termini molto semplici, tra la fine del Cretaceo e il Terziario. Questa zona ha concentrato enormi pressioni, deformazioni, risalite magmatiche e oggi la faglia insubrica attraversa l'arco alpino dal Piemonte ai Grigioni, rappresentando una chiave di lettura fondamentale per comprendere come le Alpi si sono formate, ma questa faglia è importante anche per capire l'eccezionalità di questo ritrovamento, non è vero, professore?
Al di sopra della linea insubrica sono molto pochi i siti con orme, perlomeno in Italia. Al di sotto, soprattutto nel Triveneto, ce ne sono diversi di siti del Triassico, soprattutto del Giurassico, ma ce n'è qualcuno come il Monte Pelmetto, su cui sono state trovate le primissime orme all'inizio degli anni Ottanta di animali più piccoli di questi. Ma a nord della linea insubrica, che è la cicatrice tra la placca africana e quella euroasiatica, è una grossa novità, almeno per l'Italia.
Sono invece diversi i siti in Svizzera di interesse paleontologico che custodiscono tracce o resti di animali vissuti centinaia di milioni di anni fa, quando l'Europa era parte dell'antico supercontinente Pangea. Nel Canton Grigioni, nel Parchela, sono state ritrovate impronte fossilizzate attribuite ai dinosauri del periodo Triassico, risalenti a circa 200-210 milioni di anni fa. In particolare, impronte di sauropodi, dinosauri erbivori dal corpo massiccio e lungo collo, emergono da lastre rocciose che un tempo erano sedimenti fangosi sulle rive di antichi bacini. Queste tracce sono considerate tra le più antiche finora documentate al mondo per il loro genere. In Engadina, nei pressi di Scuol, sono stati documentati ulteriori percorsi di orme di dinosauri bipedi legati a prosauropodi, con serie di impronte che si estendono per decine di metri su superfici rocciose inclinate. A sud, tra il Canton Ticino e la Lombardia, il Monte San Giorgio è riconosciuto come un sito UNESCO per il suo straordinario patrimonio fossile. Le successioni sedimentarie del Triassico Medio qui conservano oltre 20.000 reperti fossili tra pesci, rettili marini e terrestri, piante e invertebrati, datati tra circa 243 e 239 milioni di anni fa. Ma torniamo in Valtellina per dare la parola al fotografo naturalista Elio Della Ferrera, a cui si deve questa recente e importante scoperta.
Un fotografo naturalista deve essere soprattutto un esploratore, perché deve sapere vedere e interpretare quello che è l'ambiente e capire cosa ci potrebbe essere, sia che si tratti di animali, sia che si tratti di piante o quant'altro. Bisogna appunto sapere individuare vari soggetti che potenzialmente potrebbero esserci in un determinato luogo.
Parliamo di questa scoperta, che è veramente clamorosa, perché qui stiamo parlando di un sito che per grandezza, per numero di impronte, è veramente eccezionale, non solo a livello europeo, ma già si parla a livello mondiale. Come è scattata la scintilla? Quando ha detto ma lì meglio andare a indagare? Cos'è successo quel giorno? E che giorno era?
Sì, il 14 settembre scorso ero in zona per fare un giretto fotografico e, curiosando sulle vette, le cime di Plator, ho notato che vi erano dei segni sulla roccia e già da una prima analisi ho intuito che potessero trattarsi di impronte di dinosauri, proprio perché conoscevo a quanto risalivano queste rocce e soprattutto perché dalla forma, da alcune forme, ho capito che potessero trattarsi proprio di questo, perché sembrava una camminata umana al di là delle proporzioni gigantesche di queste impronte.
A quel punto cosa ha fatto?
A quel punto ho voluto però essere certo della cosa. E quindi, avendo ancora mezza giornata a disposizione, ho fatto di tutto per raggiungere il sito, ma l'avvicinamento è stato molto problematico, perché innanzitutto ho dovuto superare una fitta boscaglia di pini mughi, quasi impenetrabile, quindi già lì è stata una fatica notevole. Dopodiché ho dovuto risalire lunghi ghiaioni fino ad arrivare alla base della parete, ma dopo neanche tantissimo tempo, però la fatica è stata enorme per via della franosità del luogo, perché sotto uno strato superficiale di ghiaietta vi è uno strato di permafrost molto duro, per cui camminandoci sopra spesso si scivola via.
Quindi una volta che è arrivato alla base della parete, lì ha avuto la conferma.
Proprio alla base delle parete ho potuto accertarmi, si vedevano bene le impronte delle dita, delle unghie, anche degli unghioni di questi animali mastodontici, perché ricordo che ciascuna impronta ha una lunghezza mediamente sui 40 centimetri. Si parla di animali che hanno lasciato queste impronte della dimensione di 8-10 metri di lunghezza, quindi animali impressionanti, antenati dei dinosauri che sarebbero arrivati durante un periodo più recente, ossia durante il Giurassico, perché questi, ricordo, che risalgono al Triassico e quindi in un periodo compreso tra i 204 e i 227 milioni di anni fa.
Qual è stata l'emozione in quel momento?
Beh, l'emozione è stata grande, non tanto per la sorpresa delle impronte quanto per la dimensione e soprattutto per la quantità, perché ho trovato un'intera parete con oltre 2000 orme di dinosauri proprio lì davanti a me e sopra, perché l'estensione era molto vasta.
Parliamo di zone che comunque non sono, soprattutto per questa del Parco dello Stelvio, facilmente accessibili, verrebbe da dire forse anche grazie a Dio, perché così evitiamo fenomeni di overtourism, anche se forse qui il problema sarà quello di mettere in sicurezza la zona, perché c'è più il rischio che qualcuno si faccia male per andare a vederle. Ma da scopritore che cosa si augura ora? Anche perché sarebbe bello condividere certe scoperte, quindi renderle fruibili al pubblico che lì non potrà andare.
Assolutamente, penso sia l'occasione per appunto fare una promozione culturale sul territorio. La si può fare attraverso dei centri visitatori, delle ricostruzioni come anche quelle animate, quindi è possibile ricreare delle cose incredibili avendo come base tutte queste informazioni che usciranno in futuro. Lì probabilmente ci potrebbero essere molto probabilmente anche nuovi icnogeneri, nuove specie animali che prima non erano ancora state osservate, individuate nel Triassico superiore.
Ci vorranno anni di studi per riuscire a indagare in modo approfondito questo nuovo sito e non sarà facile, perché l'equipe di esperti, di cui farà parte anche Elio Della Ferrera, dovrà operare in un'area davvero poco ospitale, come ci conferma il professor Dal Sasso.
È una sfida anche tecnologica che dovremo affrontare e speriamo di avere anche un supporto economico per questo. Io però confido molto nella sinergia che si è creata tra soprintendenza, Parco dello Stelvio e Museo di Storia Naturale di Milano, con poi partner associati come l'Università di Milano e il Museo di Trento, nel creare dei gruppi di lavoro che andranno poi avanti anche per anni. Questo luogo è veramente un laboratorio a cielo aperto che può consentire di effettuare ricerche non solo quelle che faremo con i droni e i laser scanner sulle superfici rocciose fossilifere vere e proprie, ma anche attraverso l'analisi dei sedimenti, alla ricerca di pollini, di elementi che ci aiutino a datare le rocce, in modo da risalire anche all'evoluzione nel tempo di ciò che è accaduto durante il Triassico superiore nel Parco dello Stelvio.
Ma da queste ricerche e approfondimenti potrebbero emergere indicazioni utili anche per il nostro futuro, non solo per il passato?
Beh, se mi permettete vi farei un esempio che riguarda proprio Lugano, la Svizzera, dove c'è una mostra che si chiama La mano del clima, la mano dell'uomo, al Museo Cantonale di Scienze Naturali. Ed è una mostra che abbiamo fatto in collaborazione, basata sull'evoluzione recente dei grandi mammiferi dell'Insubria, dove si vede che fino a poche migliaia di anni fa È stato giustamente il clima a determinare le estinzioni e l'evoluzione degli esseri viventi sulla Terra. Ma da quando siamo arrivati noi abbiamo cambiato talmente lo stesso clima del pianeta che stiamo rischiando di creare la cosiddetta sesta estinzione e stiamo rischiando di scomparire anche noi. Ma paradossalmente siamo l'unica specie in grado di comprendere questo e di fare un passo indietro. Dovremmo imparare dal passato perché è ancora lungi da noi il dimostrare che riusciremo a resistere sulla faccia della Terra più a lungo dei dinosauri.
E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo. Da Antonia Marsetti e Alessandro Tini al microfono, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto. A venerdì prossimo.